Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E allora, quale volto di Trump vedremo nei giorni che ci aspettano? Benvenuto, questo è l'orizzonte delle 20. E stasera parliamo del momento del presidente americano tra la guerra e i mondiali. Perché domani inizia il campionato di calcio in un momento per nulla banale, nel momento in cui sembra che la Casa Bianca voglia riprendere la guerra su vasta scala con l'Iran. Lo avete sentito nel GR, a dirlo abbastanza esplicitamente oggi è stato lo stesso Trump. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, pagheranno il prezzo di quello che hanno fatto, voglio una risposta potente. Queste le minacce del tycoon pronunciate in vari momenti della giornata dopo che Teheran ha abbattuto un elicottero Apache americano nel Golfo Persico. A tutti gli effetti possiamo dire le minacce più pericolose da quando è stata raggiunta la tregua di aprile. Almeno questa è la sensazione. E la sensazione è che di fronte alle difficoltà di trovare un accordo con un regime, quello iraniano, per nulla in ginocchio militarmente, Trump allora stia davvero considerando ora l'idea di riprendere i raid. Raid che in effetti scambia fuoco, che in effetti ci sono già stati nelle scorse ore. Ma la Casa Bianca, e questo è l'interrogativo, può permettersi di ricominciare un conflitto su vasta scala mentre tutti gli occhi del mondo sono puntati sul suo paese? Anzi, mentre buona parte del mondo sarà fisicamente nel suo paese. Domani iniziano appunto i mondiali. Ecco, però, a dir la verità, non pare sia tanto un problema questo per Trump. Già in questi giorni abbiamo visto molti casi in cui l'America trumpiana ha esibito il suo volto peggiore: perquisizioni, respingimenti, restrizioni a calciatori, arbitri, staff e tifosi provenienti dall'estero. I mondiali, insomma, non sembrano cominciare all'insegna della fratellanza e dell'unione tra i popoli, come qualcuno un po' naif potrebbe dire. Piuttosto le parole chiave sembrano essere intolleranza, prepotenza, il volto di un paese incattivito da mesi di polarizzazione politica e di divisioni. E allora che cosa ci attende? Ne parliamo in questa puntata stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo collegato con noi, è Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionale alla Cattolica di Milano. Benvenuto, professore.
Bentrovati, buonasera.
Allora, professore, partendo dai fatti più legati al contesto geopolitico, al contesto medio orientale, quanto è reale quest'ultima minaccia di Trump all'Iran?
Beh, allora, partiamo con la solita premessa. Con Donald Trump le previsioni sono sempre un azzardo. Partendo da questa premessa, però, mi sembra difficile pensare a una vera escalation. È vero, abbiamo visto un aumento di tensione, abbiamo sentito le minacce di Trump, ma io credo che continui a rimanere prioritaria per la Casa Bianca la necessità di disimpegnarsi da questa guerra, proprio perché il regime iraniano appare tutto tranne che in ginocchio, proprio perché il regime iraniano continua ad avere una capacità offensiva, proprio perché una ripresa delle operazioni militari significherebbe tornare a impegolarsi in una guerra che non si sa bene quando potrebbe finire. E questo per Trump è un problema grosso.
Però siamo sempre al punto di partenza, professore, che lui vorrebbe anche disimpegnarsi, ma non ha nessuna vittoria da poter esibire per disimpegnarsi e poter uscire in qualche modo brandendo una sorta di scalpo che può mostrare alla sua opinione pubblica.
Questa è la difficoltà più grossa. Questo potrebbe anche essere una delle giustificazioni di queste escalation di tensione. Una vittoria parziale potrebbe rappresentare appunto lo scalpo da presentare all'opinione pubblica, anche perché non credo poi che l'opinione pubblica, soprattutto l'elettorato MAGA, sia veramente interessato ad avere questo scalpo sanguinante. L'elettorato MAGA rimprovera a Trump il fatto di essere troppo impegnato sull'estero e troppo poco attento alle questioni interne, e questo è un elemento determinante. Abbiamo già visto negli scorsi giorni che anche in Congresso il blocco dei fedelissimi si sta in qualche modo sfarinando, e questo è un altro fattore di preoccupazione. Le midterm si avvicinano e questo può favorire una fuga proprio dei sostenitori di Trump e i congressmen che per essere rieletti decidono di abbandonare il presidente.
A proposito di minacce di Trump, ne è arrivata un'altra. Eravamo vicini a un accordo con Teheran, leggo nei sottopancia delle TV, però Teheran ci tratta da stupidi. Professore, al di là di tutte le riflessioni che già stava mettendo sul tavolo, ma che cos'è la cosa che più dà fastidio a Trump in questo particolare momento? Abbiamo visto anche la situazione economica degli Stati Uniti, no? Gli ultimi dati sull'inflazione che riprende anche negli Stati Uniti con una forte accelerata.
E questa è la grossa preoccupazione, ma soprattutto credo che quello che bruci a Donald Trump sia il fatto di non essere riuscito a ottenere, diciamo così, un segno di sottomissione da parte dell'Iran. L'anno scorso le operazioni militari avevano portato dei risultati tangibili e sembravano in qualche modo avere spinto l'Iran a negoziare. Questa volta è successo il contrario e credo che sia questa la cosa che veramente dà fastidio all'amministrazione. Uno strumento che ha funzionato non funziona più.
E quindi possiamo immaginare la frustrazione del presidente statunitense, una frustrazione che, non lo so, forse è una, insomma, una connessione un po' difficile da vedere, ma lo chiedo a lei, professore, una frustrazione che si vede adesso che cominciano i mondiali con le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, perquisizioni, restrizioni, insomma un paese incattivito.
Sì, credo che sia proprio questo che la Casa Bianca sta cercando di mostrare. Quello che nella sua percezione, nella percezione di Trump, è un atteggiamento muscolare, un atteggiamento da paese forte. Abbiamo visto che nella politica di Trump c'è spesso questa sovrapposizione, o meglio questa confusione, fra forza e arroganza, fra autorevolezza e autoritarismo. Ecco, mi sembra che questo stia venendo fuori anche in questi giorni. Nel presentare al mondo un paese che vuole essere padrone a casa sua, in realtà Trump sta presentando forse il lato peggiore di questi Stati Uniti incattiviti.
Sicuramente questo è un pensiero che ci è venuto in mente un po' a tutti quanti noi, no? Adesso che abbiamo letto le notizie che arrivano dagli Stati Uniti con l'inizio dei mondiali di calcio, però poi l'interrogativo è se Trump può permettersi di mostrare questo lato di sé, della sua America al mondo, mentre buona parte del mondo sarà lì fisicamente negli Stati Uniti, un mondiale che per lui, per la sua concezione, doveva anche insomma essere la sua celebrazione, la celebrazione della sua persona, almeno lui lo attendeva così, e così non sarà.
No, non sarà assolutamente così, ma stiamo vedendo in questa tendenza alla personalizzazione la stiamo vedendo in tutta una serie di riti collettivi. Quest'anno sarà il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, eppure stiamo vedendo che queste celebrazioni sembrano quasi fondersi con il compleanno di Donald Trump. Questa volontà di personalizzare è qualcosa di schiacciante. Non voglio fare dello psicologismo a basso prezzo, ma sì, veramente l'idea è questa, che gli Stati Uniti dovrebbero essere identificati agli occhi del mondo come Donald Trump.
Si potrebbe dire, professore, che è causa del proprio male, pianga se stesso.
Assolutamente sì.
Concludiamo così. Grazie Gianluca Pastori.
Grazie, buona serata.
A presto.
A presto.
Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. E dunque un presidente incattivito che è lo specchio anche di un paese, gli Stati Uniti incattiviti da 2 anni di amministrazione Trump, un paese in guerra con l'Iran, dicevamo, ma anche in piena attuazione, questo va aggiunto, è bene, ricordarlo, in attuazione della dottrina Monroe, se si pensi alle minacce in corso anche su Cuba. Una società quindi divisa e polarizzata dove imperversano gli agenti dell'ICE con le loro sadiche politiche anti-immigrazione. E questo è quello che troveranno, stanno trovando già migliaia di tifosi in arrivo negli Stati Uniti. e già i primi episodi di intolleranza si sono verificati. Saluto Valerio Moggia, giornalista, scrive sul Domani e autore del blog Pallonate in Faccia. Ciao Valerio.
Ciao, un saluto a tutti e a tutte.
Benvenuto. Allora Valerio, tu hai scritto un pezzo sul Domani in questi giorni da questo titolo: Il mondiale delle frontiere chiuse, la mano di Trump sul caos dei visti e la lunga lista degli esclusi. Insomma, abbiamo fatto fatica anche a star dietro a tutti gli episodi che si sono registrati. Quali sono i più eclatanti?
Ma io penso che il più eclatante di tutti sia quello di cui si sta parlando, di Omar Artan, questo arbitro molto giovane, peraltro somalo, che nel 2025 ha vinto il premio come miglior arbitro africano. Quindi stiamo parlando di una persona di un certo profilo a livello internazionale, selezionato dalla FIFA tra i 52 direttori di gara che dovevano dirigere delle partite di questo mondiale. È stato interrogato per 11 ore dalle forze di immigrazione statunitensi ed è stato rimandato indietro, sebbene avesse l'accredito della FIFA, un visto regolare, e quando visto che non riusciva a entrare negli Stati Uniti, ha contattato la sua ambasciata, che gli ha rilasciato addirittura un passaporto diplomatico che non è bastato. È una cosa surreale. Sì, è uscito oggi la motivazione.
Valerio, ti stiamo sentendo un po' male, non so che cosa sta accadendo col tuo telefono.
Mi sentite?
Adesso perfettamente.
Ok. Dicevo che lui è stato... gli Stati Uniti oggi hanno diffuso le motivazioni di questa, di questo rifiuto apparentemente inspiegabile. Secondo loro Artan avrebbe dei rapporti non chiari con persone legate al terrorismo. Secondo altre fonti è probabile che gli statunitensi abbiano confuso il suo nome con quello di un'altra persona. Ecco, il fatto
sarebbe
che
clamoroso questo.
Però c'è stato un caso simile pochi giorni prima di Ayman Hussein, attaccante dell'Iraq, autore del gol che ha qualificato l'Iraq ai mondiali. 7 ore di interrogatorio all'aeroporto di Chicago, finché poi non l'hanno lasciato andare, perché a quanto pare la persona che era in una no-fly list, cioè in una lista di persone che non possono viaggiare negli Stati Uniti, era in realtà un suo omonimo legato a dei terroristi. E questo è un caso clamoroso, perché per fortuna lo hanno, si sono accorti dell'errore, ma Hussein non solo non è un terrorista, ma con i terroristi ha avuto a che fare in senso molto negativo per lui. Suo padre è stato ucciso dal Qaeda in Iraq nel 2008, suo fratello nel 2014 rapito e ucciso dall'ISIS. Ecco, pensare di accusare una persona del genere di terrorismo è veramente un paradosso incredibile, un controsenso senza alcun motivo. Ma per chiudere sull'arbitro somalo Artan, oggi lui è rientrato a Mogadiscio, perché non potrà arbitrare il mondiale. Questa è una cosa clamorosa, ecco, è la prima volta che succede, che io sappia. È rientrato a Mogadiscio e ci sono le immagini che chiunque può trovare sui social network. È stato accolto allo stadio di Mogadiscio da una folla, stadio strapieno, è stato accolto come un eroe. Cioè, capiamo il livello, cioè gli Stati Uniti sono riusciti con questa prova di forze, tra virgolette, a farsi passare davanti agli occhi del mondo come degli imbecilli e a trasformare un banalissimo arbitro che dava solamente a fare il suo lavoro, a trasformarlo in un eroe nazionale. Ovviamente per il fatto che in Somalia da mesi Trump dice che i somali sono feccia, sono delinquenti, sono la feccia della società. Ecco, quindi diciamo che i somali ce l'avevano questa cosa che covava, e Artan è diventato probabilmente il simbolo di tutto ciò che i somali stanno subendo da Trump in questi
mesi. Pazzesco davvero. Ma Valerio, senti, anche un po' per capire quello che è lo storico dei precedenti, ma è normale, è da prassi che si facciano controlli di questo tipo prima di un torneo di calcio nei vari paesi ospitanti, oppure è qualcosa di strano?
Ma ovviamente dipende sempre dai paesi e dalle loro politiche migratorie. A memoria mia non è mai successo nulla del genere, pure in paesi con politiche migratorie molto severe e molto aggressive. Penso alla Russia del 2018, ecco, mi vengono in mente pochi paesi come la Russia in cui è difficile entrare se non hai determinati requisiti. Eppure nel 2018 non è successo nulla di tutto questo, ma addirittura nel 94, i mondiali negli Stati Uniti del 94, le regole non erano le stesse di oggi, ma più o meno la filosofia migratoria degli Stati Uniti non è così diversa, sì, a parte i travel ban di Trump dell'anno scorso, nel 94 non accadde nulla di simile.
E questo ci dà un po' la dimensione di quello che sta accadendo in questi giorni. Poi occhi puntati ovviamente sulla nazionale iraniana, anche per loro diversi problemi.
Sì, hanno avuto molti problemi a ricevere i visti per i giocatori che sono arrivati solamente sabato scorso, quindi a 5 giorni dall'inizio ufficiale del mondiale. L'Iran doveva avere base durante il mondiale a Tucson in Arizona, perché gioca 3 partite negli Stati Uniti, 2 a Los Angeles e 1 a Seattle, e invece siccome i visti non arrivavano, a quanto pare gli Stati Uniti hanno fatto sapere alla Federazione Calcio Iraniana che non avevano alcuna intenzione di ospitarli per diverse settimane sul loro territorio nazionale, cosa inconcepibile, perché parliamo di una cosa che si sa del fatto che l'Iran starà negli Stati Uniti, si sa da mesi, ecco, si sa da dicembre 2025, l'hanno deciso a maggio che non si poteva, non li volevano lì, e l'Iran ha dovuto trasferire la sua sede dall'Arizona a Tijuana, in Messico, letteralmente in un altro stato, e quindi dovrà fare avanti e indietro tra Tijuana e gli Stati Uniti.
Certo.
In realtà le prime 2 partite sono vicine, perché Los Angeles, però è paradossale che si arrivino.
Paradossale, questi sono soltanto due casi, una miriade che adesso troverete anche sui giornali se cercate, insomma si ripetono giorno dopo giorno di perquisizioni, controlli, addirittura anche a Fabio Cannavaro, l'unico a rappresentarci forse come insomma, è l'allenatore dell'Uzbekistan se non sbaglio, però ovviamente la nazionale italiana non ci sarà a questi mondiali, e sono allora questi due esempi più clamorosi che abbiamo visto in questi giorni. Poi occhi puntati anche riflettori su gli agenti dell'ICE, quello che faranno, si preparano anche proteste, scioperi, insomma è qualcosa a cui prestare grande attenzione, e ovviamente li commenteremo nel caso dovessero verificarsi episodi di questo tipo. Valerio, con te soltanto per concludere la figura di Infantino, in un minuto, Infantino, la sua alleanza con Trump, questi mondiali e il modo in cui verranno gestiti e organizzati, sono stati organizzati criticabilissimo, come stiamo facendo noi, passano anche dalla figura di Infantino.
Assolutamente. E guarda, io cito un collega inglese dell'Independent, Miguel Delaney, che ha scritto un articolo in cui, riassumendo, lui diceva Infantino per quasi 2 anni ha fatto lo zerbino di Donald Trump, e da quello che stiamo vedendo in questi giorni non è servito a nulla, non ha ottenuto nulla, nemmeno la minima garanzia di riuscire a portare a termine un mondiale, non dico perfetto, ma almeno secondo lo standard minimo delle precedenti edizioni. Ecco, viene da chiedersi a cosa è servito tutta questa auto-umiliazione di Infantino e dell'organizzazione che rappresenta, cioè la FIFA, se poi non riesce a ottenere nemmeno di far entrare un arbitro designato a fare il suo lavoro.
Ovviamente, non l'abbiamo detto, Gianni Infantino è il presidente della FIFA, la Federazione Mondiale di Calcio. Valerio, siamo arrivati alla fine, però non ti lascio se non mi dici chi vince secondo te.
Bella domanda. Diciamo che in questi giorni c'è poco, è difficile pensare al fatto che si giocheranno delle partite anche. Diciamo che la Spagna parte molto favorita, molti danno la Francia come altra squadra favorita, io direi però, secondo me un pochino più della Francia l'Inghilterra, ma proprio un pochino di più. E secondo me queste tre qui sono le squadre che dovrebbero arrivare alla fine, però la Spagna mi è sembrata 2 anni fa, quando ha vinto gli europei, è molto più avanti a livello di gioco, e parliamo di una squadra che 2 anni fa era molto giovane, è ancora giovane oggi, la squadra si è evoluta, i giocatori stanno crescendo, per cui se tanto mi dà tanto saranno la squadra più forte.
Io metto i miei 2 euro sul Portogallo, però ovviamente tiferò per le africane, sempre insomma simpatiche da guardare. Grazie.
C'è qualcuno che tiferà Portogallo alla Casa Bianca, io credo.
Cioè? Chi intendi?
No, penso a Donald Trump, che qualche mese fa ha invitato Cristiano Ronaldo lì e gli ha praticamente detto che spera che vinca il mondiale.
Ah, ok.
Ecco, c'è questa cosa un po' discutibile di Trump che ha messo le mani avanti su un Portogallo possibile campione del mondo, quindi vediamo.
Vedremo. Grazie Valerio Moggia, un saluto.
Grazie a voi.
Valerio Moggia, giornalista, scrive sul Domani, autore del blog Pallonate in Faccia. E allora in questi sei minuti che ci restano andiamoci negli Stati Uniti. Saluto Francesco Memoli, cittadino italoamericano che vive a Pittsburgh in Pennsylvania, dove tra l'altro si giocheranno in Pennsylvania e a Philadelphia alcune partite del Mondiale di Calcio. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Mattia, buonasera agli ascoltatori.
Francesco, allora abbiamo descritto con gli ospiti prima di te un paese incattivito, forse questa è la definizione che abbiamo utilizzato, e ti chiedo, è davvero così? È un paese incattivito quello che stanno mostrando gli Stati Uniti al resto del mondo?
È un paese diviso, è un paese che ormai ha preso il declino che tutti i giorni, no, di cui tutti i giorni ci rendiamo conto guardando le notizie in televisione. Notizia di due ore fa, il New York Times ha mandato avanti un sondaggio sull'approvazione della presidente Trump. Siamo 60-40, di 40% approvazione del presidente, e sono percentuali estremamente basse rispetto alla storia, no? alla storia americana. E sì, effettivamente è così, ormai siamo arrivati a una divisione netta, ormai ti devi schierare da una parte o dall'altra, e se sei dalla parte sbagliata, diciamo che la conversazione non dura molto con la persona che è di fronte.
E questa divisione anche tra di voi adesso come si intreccia con la grande manifestazione che sta per avviarsi domani, l'esordio dei mondiali di calcio? Voi come vivete il fatto che gli Stati Uniti ora ospiteranno un torneo così importante che ha visto già arrivare migliaia e migliaia di persone sul vostro territorio?
Ma guarda, la storia dello sport del calcio negli Stati Uniti è particolare, nel senso che per decenni questo è stato uno sport relegato alle partite femminili delle scuole medie e dei licei. Negli ultimi anni, direi negli ultimi vent'anni, c'è stata una crescita importante, anche perché con la crescita dell'immigrazione negli Stati Uniti, chi ama il calcio, insomma, siamo sempre di più. E quindi c'è una popolarità crescente di questo sport, anche in televisione. Riusciamo a vedere non solamente i campionati esteri, europei, sudamericani, ma gli stessi campionati americani, non solo la MLS, ma anche la Serie B americana è sui teleschermi. Quindi c'è effettivamente una crescita di interesse rispetto allo sport. Per quanto riguarda invece i mondiali, devo dire che in generale c'è un disinteresse diffuso nella maggioranza della popolazione, a meno che tu non sia nel gruppo degli amanti del pallone, e allora ovviamente ci stai dando un occhio. Poi ci dai un occhio profondo, ti piacerebbe andare a vedere una partita, guardi i prezzi e cambi idea.
Eh sì, c'è anche quel fattore, prezzi esorbitanti, per immagino anche molte delle altre manifestazioni sportive che si tengono negli Stati Uniti. Quindi il calcio è un po' lo sport degli immigrati, è visto così dalla società più prettamente bianca americana?
Assolutamente sì, non ci sono dubbi che quando tu vai a vedere una partita di pallone americana, no? della Serie A americana, e mi è capitato più di una volta, il 90% di quelli che sono sugli spalti sono gente come me, gente che è arrivata qui da poco, da qualche decina d'anni, e nel cuore, non mi dire, ancora il gioco del pallone, per cui gli piace andare allo stadio. Poi davvero di americani che si stanno appassionando a questo sport iniziano ad esserci, perché, come ho detto, è uno sport che è bello. No? È lo sport del calcio, se tu lo giochi sui campi a 11, come ci capita di fare anche a noi ultra cinquantenni, usando le strutture sportive americane, che sono fantastiche, è uno sport che ti diverte, e quindi anche gli americani gioco forza si devono adeguare al fatto che è bello il calcio, certo. Però è una cosa che prima di attecchire ci saranno, insomma,
e allora,
passeranno molto.
E allora Francesco, torno alla domanda sull'accoglienza di questi mondiali. Solo disinteresse, o dato che è comunque lo sport degli immigrati, sappiamo quanto stanno imperversando le politiche dell'ICE, l'accoglienza sarà anche più dura? Ci dobbiamo aspettare qualcosa di questo tipo?
Guarda, per esempio a Philadelphia settimana scorsa è stato confermato che gli agenti dell'ICE saranno parte della sicurezza negli stadi. confermato dall'ICE, che dichiara che saranno lì essenzialmente per evitare il traffico di esseri umani. Questa è la scusa che hanno addotto.
Negli stadi.
negli stadi, esattamente. E hanno anche detto, cosa ancora più pericolosa, che chi è in America legalmente non ha assolutamente niente di cui preoccuparsi. Ovviamente tutto questo ha allarmato tutti quelli che i biglietti l'avevano già comprati. La prima partita a Filadelfia, allo stadio di Filadelfia, è il 14 giugno, Costa d'Avorio, Ecuador. Oggi, se vai a comprare un biglietto, ci guardavo proprio qualche minuto fa, i biglietti partono da 1000 euro e salgono fino a più o meno 4000 euro. Questo è giusto per farti capire di che cosa parliamo, ma non sono cose strane, cioè i 10.000 dollari, i 12.000 dollari in una spesa di questo tipo, gli americani e anche gli stessi immigrati, non dico che l'accettano, ma la tollerano, perché questo è un mondo diventato completamente fuori di senso. Per quanto riguarda l'entertainment, c'è gente che risparmia soldi durante tutto l'anno e poi spende 20.000 dollari per una settimana a Orlando per vedere i parchi di divertimento. Quindi non stiamo parlando di cifre che appaiono per la prima volta, no? sugli schermi del cellulare quando vai a comprare il biglietto, ma sono effettivamente cose fuori di senso. Oggi il biglietto più caro messo in vendita dalla FIFA per questi mondiali, prima, come dire, delle ultime settimane, erano 10.000 dollari per un biglietto. Alla finale oggi meno di 32.000 dollari non trovi un biglietto per la finale.
Pazzesco.
A New York. E in rivendita chi li ha comprati, li sta vendendo anche, come dire, li mette in vendita, non so se li ha venduti, anche a più di 1 milione di dollari. Cioè, stiamo parlando di questa roba qui, questo non è il calcio, no? Questo è diventato,
Francesco,
una cosa diversa.
Eh sì, siamo arrivati alla fine, ma allora, visto che anche ci saranno gli agenti dell'ICE negli stadi, proprio in 30 secondi, perché se no ci taglia la pubblicità, il clima delle comunità immigrate lì a Filadelfia o Pittsburgh, insomma in Pennsylvania, qual è?
Il clima delle comunità immigrate in Pennsylvania è di grande disagio. Di grande disagio, non è più paura, perché non ci sono più gli episodi che abbiamo visto di Minneapolis e altri, ma grande disagio, preoccupazione. Gli agenti dell'ICE non sono costantemente per le strade, ma sono dietro l'angolo. Per cui devo dire che non c'è tranquillità per nulla.
Eh no, vedremo come andrà. Grazie Francesco Memoli, come sempre, per il tuo sguardo prezioso per noi.
Buona serata.
Ciao, 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 ciao. Francesco Memoli, cittadino italo-americano che vive a Pittsburgh in Pennsylvania, e spesso lo chiamiamo in causa per raccontarci un paese che davvero in questi ultimi tempi ha mostrato un volto di sé decisamente, decisamente crudele. Almeno sembra questa la sensazione che arriva qui da noi. Ci fermiamo con l'orizzonte delle 20. Un saluto da Mattia Guastafierro. Ciao.